attimo su quello che stavo facendo. Ovviamente, essendo un teologo, linguista, mediteremo un po' la parola questa sera. Siete usciti di casa, vi ringrazio, è un onore per me che vi siete messi in gioco, e ora cerco di mettermi in gioco anch'io, ma soprattutto quello che mi consiglio e vi consiglio di fare è spalancare il nostro cuore a quello che in qualche modo il Signore vuole dirci. Come dico sempre prima di iniziare le conferenze, deponete le armi, le preoccupazioni, tutto quello che ci portiamo nel cuore, perché vogliamo un po' riflettere sull'attesa, su Dio che è atteso, su Dio che aspetta. Ora, quando si è trattato di declinare questo tema, che come immaginate è vastissimo, io di solito faccio così, lo so che è poco professionale, ma non ce la faccio a fare diversamente, vado a passeggiare. Passeggio, questi giorni sono stati, come da voi immagino, piovosissimi, e tra l'altro oggi mi sono accorto che è arrivata già la forte nevicata, ha tirato giù un sacco di radici, e quindi ho dovuto cambiare 3-4 volte l'itinerario, perché ovunque io andassi è bloccato, è un segno che devo andare da questa parte. E mi sono venuti in mente, quindi non siete iscritto, tre parole sull'attesa. Ora, sapete che la fine dell'anno liturgico che stiamo vivendo già guarda un po' oltre l'orizzonte, anche il tempo di avvento è così, è una specie di ponte. Concludiamo quest'anno l'anno di Marco, inizia l'anno di Luca, fra poche domeniche, alla fine di novembre, celebriamo la solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. Il tempo di avvento, che noi ormai abbiamo un pochettino appiattito sull'attesa del Natale, che è una cosa bellissima, intendo dire, in origine però non aveva questo significato, cioè non era solo il tempo della preparazione del Natale. Potremmo semplificarla così: Gesù è già nato nella storia, non è che facciamo finta che poi Gesù nasce, quindi l'avvento non è che facciamo finta chissà che arriva Natale. Il tempo di avvento è la preparazione a fare memoria del fatto che Gesù è già venuto nella storia. E poi, ed è il secondo aspetto che di solito non viene tanto approfondito, tornerà nella gloria. C'è questo aspetto che abbiamo un po' perso, adesso uso un termine teologico, i nuovissimi, cioè l'attesa. Noi siamo ancora qui che aspettiamo il ritorno definitivo di Gesù nella gloria. Detto tra noi, secondo me non aspettiamo mica tanto, cioè io parlo di me, io mi preoccupo domani che dovrò andare a Bari, non mi preoccupo al fatto che magari torna Gesù. Scherzo sempre quando penso, avete presente durante l'Eucaristia, che a un certo punto, diciamo, dopo la consacrazione, dopo la solenne preghiera con Cristo presente, diciamo, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. E io dico sempre, immaginate se in quel momento Gesù arrivasse. No, Signore, non esageriamo. Si fa per dire. L'attesa è talmente in ritardo che a volte ci dimentichiamo che tornerà veramente il Signore nella gloria. E sapete che quando nelle prime comunità cristiane, dopo San Paolo, durante San Paolo, ci si aspettava la venuta di Gesù da un momento all'altro. Anzi, il buon parroco San Paolo aveva dei problemi, che aveva qualche parrocchiano esaltato, che aveva addirittura smesso di lavorare e si era licenziato. Tanto doveva tornare Gesù. Che Paolo dice, beh, calma, non sappiamo quando arriva. Adesso è 2000 anni che lo aspettiamo. Allora San Paolo, che su questo era anche lui all'inizio un po' esaltato, quando vede il ritardo del Signore nella gloria, comincia a chiedersi come mai Gesù è così in ritardo, e fa questa riflessione un po' furbetta, ma che noi crediamo ispirata dallo Spirito Santo, per cui dice: ma Gesù è il capo, il caput, la testa, la Chiesa, noi siamo il suo corpo. Ora, ovviamente il capo torna quando il corpo si è formato, altrimenti sarebbe un mostro. Quindi questo tempo di mezzo fra la venuta di Gesù nella storia e la venuta di Gesù nella gloria ci è dato per completare il suo corpo. Interessante. Certo, ci chiediamo se c'è ancora questa tensione del Maranatà, vieni Signore Gesù, torna Signore Gesù. Ma esiste una terza venuta, la venuta della storia che già c'è stata, la venuta della gloria che aspettiamo, e poi c'è la riunione dell'oggi, ecco perché fra qualche settimana iniziamo l'avvento, per fare memoria della venuta di Cristo nella storia, per invocare il suo ritorno della gloria e per chiederci se noi stiamo ancora aspettando la venuta del Signore. Nella nostra vita, come dicono i padri della Chiesa, Cristo può nascere 1000 volte senza mai nascere nel tuo cuore. E soprattutto, mi permetto, tanto domattina parto presto, potete inseguirmi con le roccole e furconi, soprattutto noi un po' cristiani di vecchia data, di vecchio pelo, che mi poggia, assestati, corriamo il rischio di abituarci al cristianesimo. Ecco allora questa introduzione perché ho voluto prendere 3 parole, una dall'Antico Testamento, la Bibbia ebraica, e 2 invece, così agevolo i fratelli preti presenti, che saranno il Vangelo della penultima e dell'ultima domenica del tempo ordinario, che mi servono a fagiolo rispetto a quello che stiamo dicendo. L'attesa. Noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova in cui avrà stabile dimora la giustizia. Così dice San Pietro nella sua seconda lettera del capitolo 3. E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio in pace. L'attesa. Non so perché, passeggiando questa mattina, mi è venuta in mente questa parola, che io amo particolarmente, un po' perché l'ultimo anno l'ho dedicato a scrivere un libro sui profeti, e mi è venuto in mente Isaia al capitolo 21, un brano che sicuramente avete già sentito. Ve lo leggo in ebraico prima. Shomer ma milayla. Shomer ma milayla. Shomer ma milayla. Sentinella, quanto resta della notte? Ancora quanto? Perché arriva il giorno. È un brano di un momento particolare del profeta Isaia, il primo Isaia, sapete che sotto il nome di profeta Isaia abbiamo messo insieme 3 persone di suo in un momento diverso. Il profeta Isaia, un suo discepolo e il discepolo del discepolo. Qui siamo nel primo Isaia, quello originale. E a un certo punto, al capitolo 21, fa tutta una serie di profezie, cioè di interpretazioni della realtà alla luce di Dio, perché questa è la profezia, non è indovinare il futuro, quelli sono gli indovini, che sono cose sempre di ciarlatano, in cui Isaia ne ha un po' per tutti, prende le varie situazioni di popoli, amici e nemici di Israele, cercando di dare loro una chiave di lettura di quello che stanno vivendo. A un certo punto parla dell'Idumea, questo territorio all'estremo sud di Israele, per capirsi verso il Mar Rosso. Al capitolo 21 dice: oracolo sull'Idumea, mi gridano da sé, sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? Shomer, ma milayla. La sentinella risponde: viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate, convertitevi, venite. Gli studiosi ci dicono che la sentinella probabilmente è lui, il profeta, colui che è chiamato da Dio ad aiutare il suo popolo a dare una chiave di interpretazione a quello che sta vivendo. E c'è un popolo, in questo caso il popolo idumeo, che sta vivendo un momento di grande difficoltà, non viene specificato che cosa, politica, sociale, economica, e si ha la percezione di essere sprofondati nella notte, che è esattamente quello che stiamo vivendo noi. Allora è interessante, perché riflettevo sempre stamattina che in realtà questo senso di fine del mondo, se voi abbiate un po' di passione, andatevi a leggere dalla letteratura latina in avanti, c'è sempre. Cioè, qualunque momento della storia c'è sempre qualcuno che dice: non è mai andata così tanto male, siamo alla fine. E anche noi oggi, guardandoci intorno, abbiamo di che lamentarci. Contesto internazionale, cambiamenti climatici, l'economia, la globalizzazione, le migrazioni, facciamo l'elenco alfabetico. Oggi è la giornata mondiale della gentilezza, la mancanza di gentilezza, l'aggressività, la confusione politica, so voi, ma se vi alzate al mattino e fate come me, che mentre mettete sul caffè avete la disgrazia di accendere la radio e cominciate ad ascoltare il primo telegiornale, già vi viene mal di stomaco, perché dice, mamma mia, non è possibile. Abbiamo un po' la percezione di vivere un tempo così. E parlo a quanti sono cristiani in mezzo a noi. A livello ecclesiale, non è forse la stessa sensazione che abbiamo? Parlavo prima con Roberto, poi siete messi con Dio, ci sei ancora discretamente bene. Quando comincia ad avere, ero 20 giorni fa, ero a Vicenza, diocesi Veneto, la sacrestia d'Italia, ok? Diocesi di Vicenza fa circa 800.000 abitanti. Ed ero a tavola con il vicario della pastorale, mi avevano invitato per un convegno. E lui mi diceva, quest'anno noi finiamo il quinto anno, cioè il quinto di cinque, in cui abbiamo ripensato tutta la pastorale di tutta la diocesi, sono 550 parrocchie, facendo l'unità pastorale, cioè mettendo insieme 3-4 parrocchie, organizzando tutto. Quest'anno, 31 dicembre, finiamo il quinto anno e una tanto dobbiamo ricominciare, perché in 5 anni non è più sufficiente quello che abbiamo pensato. Mi ha fatto molto riflettere, perché le comunità che si ritrovano a doversi spartire un prete, le congregazioni religiose che non hanno più vocazioni, o molto più semplicemente i nostri oratori, quei ragazzi ci dicono ciao ciao. Oppure, pensate, siamo tra adulti, possiamo dircelo, lo spettacolo osceno che a volte diamo come chiesa, gli scandali usciti fuori da due in avanti, c'erano già prima, che non si sapeva, la pedofilia, le risse intestine all'interno del Vaticano, che ogni tanto vanno, dice no, non è possibile. Abbiamo veramente un po' l'impressione di vivere un momento tenebroso, se non proprio la notte. Allora c'è questo bellissimo interrogativo. Chomel, ma Minella, sentinella, quanto resta della notte? A che punto siamo della notte? Ecco allora che il tema Dio l'atteso mi richiama anzitutto questo. Cioè il problema non è che cosa stiamo vivendo. Poi io vi ho parlato dei grandi temi internazionali, ho parlato dei grandi temi ecclesiali, ma poi c'è la tua vita. E ci sono dei momenti in cui hai l'impressione, anche tu, di sprofondare nella notte. Momenti di problemi affettivi, familiari, di relazioni con i figli, di salute, di denari, di mobilità, di pensione. Insomma, sembra davvero che a volte siamo bersagliati. Allora, io vorrei essere molto chiaro con voi, il problema non è quello che ci capita o che capita al mondo, ma come lo interpretiamo, cosa leggiamo in tutto questo, cosa vediamo. Oggi ricordo il terzo anniversario del Vaticano, ricordo benissimo perché io mi ero svegliato al mattino, avevo un po' contrito, era una domenica mattina, vado su internet, su Facebook e leggevo pieni di commenti terribili senza sapere quello che era successo il sabato sera. E ho risposto, ma che pessimismo ragazzi, poi ho capito perché tanto pessimismo. Allora ho avviato una riflessione, come cerco sempre di fare con me stesso. Adesso siamo un po' più tranquilli, però vi ricordate quel senso di angoscia che aveva preso tutti? Ovviamente il terrorismo era qualcosa di incredibile, no? E allora quelli che scrivevano mai avevano vissuto questo tempo, è passato a fare un salto indietro. La strage di Bologna, di Italicus. Io ero ancora piccolo, ma ricordo mio fratello che andava all'Università di Torino, facoltà di giurisprudenza, e diceva prima di entrare guardiamo che non ci sia nessuno con la pistola. E parliamo del 1975 e 79. Quindi in realtà, come dire, in un modo o nell'altro ci siamo sempre confrontati col volto della paura, della violenza, dell'incomprensibilità. Quindi il problema non è quello che succede, non è vero che c'era un mondo in cui si stava meglio, non raccontiamoci queste cose. Non è vero che c'è stata un'epoca dove in cui tutto andava liscio, non è vero che c'era un momento in cui, parlo a livello ecclesiale, era magnifico, il regno di Dio si era realizzato, ma di che? Allora quello che mi sembra possiamo fare aspettando la venuta definitiva di Cristo e rendendolo presente nella nostra vita oggi è quanto resta della morte? Sentinella, diventare sentinella.
fare e sentire. Questa è la prima suggestione che mi è venuta questa mattina passeggiando. Allora poi mi è venuto in mente, e l'ho provato, forse se non il più bello, sicuramente il più denso discorso di San Giovanni Paolo II. Magari qualcuno di voi c'è. Ai giovani di Tor Vergata, il 19 agosto 2000, 2,5 milioni di giovani radunati a Tor Vergata, 2,5 milioni. E lui dice questo: cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. E poi aggiunge questa cosa, veramente, io l'avevo ascoltato in televisione e mi aveva commosso. Nel corso del secolo che muore, oggi martedì, l'altro ieri abbiamo celebrato i 100 anni della fine dell'orribile prima guerra mondiale, 11-11-1918. Nel corso del secolo che muore, dice San Giovanni Paolo II, giovani come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad odiare. Venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi messianismi secolarizzati che hanno tentato di sostituire la speranza cristiana si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione. Difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno. Vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Voi diventerete sentinelle del mattino. Bellissimo. Ecco, io credo che sia questo l'atteggiamento in cui metterci, di trovare sentinelle come i profeti che ci aiutano a leggere quello che stiamo vivendo, a interpretarlo, senza accodarci alla nutritissima schiera di quelli che passano il tempo a lamentarsi, ma nel contempo diventare noi sentinelle del mattino. Fa sorridere perché oggi quelli che sono nati in quell'anno lì hanno 18 anni, sono diventati maggiorenni. Però viene da chiedere se forse qualcosa è stato fatto, magari un po' sì, magari un po' no. Però mi sembra che invece che maledire l'oscurità siamo chiamati, come dice quel bel aneddoto, quella bella frase, siamo chiamati per l'aforisma ad accendere un fiammifero piuttosto che maledire l'oscurità. Ecco allora come? E mi è venuto in mente il brano che, secondo Marco, leggeremo domenica prossima. Non abbiamo letto, vi faccio l'anticipo, così sapete come va a finire il film. Abbiamo letto L'Ovola della Vedova domenica scorsa. E, curiosamente, perché non è tanto lo stile dell'evangelista Marco, però in questo caso Marco utilizza un linguaggio che è quello apocalittico. L'Apocalisse non ha nulla a che vedere con la fine del mondo, i film di serie B, i meteoriti che spaccano tutto. È un linguaggio che si usa già nell'Antico Testamento, fatto di immagini molto forti, un linguaggio un po' teatrale, fa un po' di cinema, per mandare messaggi molto molto chiari. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dei quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però quel giorno e quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Apparentemente sembra che questa pagina un po' scura, che ci disturba un po' la digestione a quest'ora, parli di fine del mondo, cioè è bene Paolo, però è altro che sentire del mattino, qua arriva e viene giù tutto. Ecco, non avete capito niente, nel senso che in realtà quella che sta dando Marco è una buona notizia. Quando Gesù dice, sapete che Marco è il primo Vangelo ad essere stato scritto, probabilmente sul suggerimento di Pietro, e Pietro barra Marco scrive il suo Vangelo per la comunità di Roma, i cristiani di Roma, che peraltro loro non conoscevano, hanno scritto questo testo un po' per accattivarsi. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Questa è una magnifica notizia, perché non ha niente a che fare con le stelle, con l'astronomia, ma con le divinità pagane. Cioè, alla comunità piccola, in una città grande, un milione di abitanti, qualche decina di persone, di ebrei, e con Paolo anche di pagani, che si sono convertiti alla notizia di un ebreo marginale, morto, crocifisso e risorto, portato a Roma magari dall'annuncio di qualche viandante. Il sole si oscurerà, l'imperatore, la luna non darà più luce, le stelle cadranno dal cielo, cioè tutti gli idoli pagani, tutte le idolatrie, tutto ciò che è al centro cade. Questa è la buona notizia. Oggi non abbiamo più Giove, Marte, Nettuno, ma abbiamo il turbo capitalismo, abbiamo, non so, fate voi, adesso c'è un po' il mito del benessere a tutti i costi, abbiamo sempre dei titoli. Il buon simpaticissimo scrittore Chesterton scriveva: quando la gente si mette di avere la fede diventa credulona, e oggi siamo tutti un po' creduloni. È ben interessante, perché Gesù dà alla sua comunità, e Marco, Pietro se lo ricordano, e lo ricordano alle comunità che ancora non hanno conosciuto Gesù, cioè noi, una chiave di lettura degli eventi. Dicono: ma guarda, tutto sto paciugo, tutta questa preoccupazione, Trump di qua e Putin di là, Erdogan di su e la Cina di là, eccetera, eccetera, nella logica della fede, sono degli astri che cadono. Io sono diversamente giovane, come alcuni di voi diventa. Io mi ricordo di aver partecipato, quando ero un giovane adolescente, delle superiori, a delle riunioni, diciamo, dei cinema pieni, in cui veniva della gente a parlare della minaccia nucleare. Ricordate, prima degli anni 80, per il 80-85, cioè prima della perestroika, di Gorbaciov, in cui tra americani e russi, c'eravate tutti, cosa mi guardassi? Ma c'era veramente paura. Ma c'era veramente paura. Io mi ricordo questo Ronald Reagan, il cowboy, adesso vabbè, sto zitto che sono registrato, non c'è mai limite al peggio. Comunque, avete notato che poi Ronald Reagan è scomparso? Avete presente? Sapete perché è scomparso? Reagan, perché aveva l'Alzheimer. È vissuto ancora 15-18 anni dopo la fine del suo mandato, non è mai girato una foto né nulla. Gli astri che cadono. Cioè, Marco sta dicendo, Marco Barraclifro sta dicendo, Shomai ma milai là, a che punto è la notte? Tranquillo, gli astri stanno cadendo. Stai tranquillo. Tutti questi che detengono il potere, che fanno dei grandi danni, purtroppo, perché il potere o è vissuto, come dice il Vangelo, come servizio, altrimenti rischia di essere veramente un problema gigantesco. Ma stai tranquilli. Allora, adesso, vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Sulle nubi, sopra, non immaginatevi Spider-Man che arriva in opera, stanno lì. Non immaginate questo. Sulle nubi vuol dire, in mezzo a questo caos, Gesù trionfa, arriva, un po' come in mezzo alla tempesta del lago di Tiberiade. Gesù arriva camminando sugli acqua, che, come dire, cos'è che vi spaventa tanto? Ah, ma è agitato questo? Ah, ecco. Cioè, è un messaggio di grande rasserenamento, di invito alla fede della sua comunità. E poi c'è questa annotazione bellissima: egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Io ne ho conosciuti un sacco, ben più di quattro. Angeli senza le ali, senza aureole, sia chiaro. Ma pieno così. Io domani sarò a Bari, la prossima settimana sarò a Scampia, l'altra settimana ero a Fabriano, e potrei continuare questo straordinario dono di vita che mi è stato ringraziato, di cui non smetterò mai di ringraziare il Signore, di incontrare delle comunità cristiane. Ma è pieno di angeli che radunano i suoi eletti dei quattro venti. Pieno. Più come una volta, e meno male, io non c'ero una volta, non so come fosse. Le chiese erano piene, cito il mio parroco che è un tipo tosto con pelo sullo stomaco, sì, ma non c'era ancora la TV, c'è sempre quello per stroncare. Io non ho grandi nostalgie, io non ho mai visto le chiese piene, ho iniziato a frequentare che erano già vuote. E allora? Qual è il problema? Qual è il problema? Prima di scendere ho incontrato un amico che fa il vigile del fuoco, non so come mai siamo venuti a parlare, abbiamo parlato della preghiera degli alpini. Allora scherzavamo con molto rispetto. C'è la preghiera degli alpini, c'è quella vecchia, c'è quella nuova. Allora è interessante perché in quella vecchia, che era stata scritta in tempo di guerra, l'alpino pregava per sconfiggere il nemico. Il problema è che il nemico era cristiano come lui e stava dicendo la stessa preghiera. Allora dice, ma e Dio sentiva uno in austriaco, l'altro in italiano, e poi diceva, con grande rispetto, però quanto abbiamo tirato per la giacchetta, Dio, eh? Quanto abbiamo tirato per la giacchetta. Le chiese erano piene, sì, ma non è che le cose andassero così tanto meglio, o sì. Se il problema è riempire le chiese, va bene, se il problema è avere dei discepoli, allora probabilmente non è così semplice. Certamente siamo in un momento di passaggio, sicuramente. E quello che vedremo fra 20 o 30 anni, non so come sarà. Se però Gesù, abbiate pazienza, lui, non io, dice, quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra. Non ha detto troverà ancora le parole. Non ha detto troverà ancora il castello umano. La fede. Se lui ce lo pone come problema, ce lo possiamo porre anche noi, ma non per disperarci, dire il problema è, qual è il problema? Non lo so. Allora, io vi dico questo per invitarvi a vedere con uno sguardo diverso. Il problema non è che le nostre chiese siano vuote, ci sia poca gente, ma l'idea è se questi pochi che ci sono veramente dei testimoni credibili. Perché questo è oggi il problema. Sapete, non è che il giro di ordini amici della chiesa, è solo che la gente si è rotta le scatole. E giustamente non ce ne fa passare una, giustamente. Mi piace moltissimo per il manto di Papa Francesco, vede presente a Santa Marta, fa la predica, e credo a maggio, giugno, sapete come fa il chiamare un po' a maggio, però prepara la predica, ci mette una lunga meditazione, ci prega solo come ogni buon gesuita e come dovremmo fare tutti. E a un certo punto dice, avete presente, no? Quelli che sono sempre in chiesa, che dicono di essere dei grandi catechisti e come, e poi magari sul lavoro licenziano tutti e si comportano come dei delinquenti. Succede. Allora mi dice, divertentissimo. Io chiedo a questi che si comportano così, fateci un favore, dite che siete atei. Non può ragione. Attenzione, non facciamo le cose semplici, quindi no, è complessa la vita. Però certamente questo tempo che ci è dato, in cui siamo chiamati a fiorire qui adesso, oggi chi di voi come me si occupa un po' di pastorale giovanile, i giovani non si radunano più e ti dicono ma lasciaci perdere. Ai miei tempi bastava aprire un oratorio e si riempiva. Il capo scuola e dovevi mettere le iscrizioni perché c'era troppa gente. È questo il tempo in cui siamo chiamati a fiorire. come diceva il Beato Confessante, procurato l'Ars, il fosse a fiorire l'auto del Signore già tante. Dobbiamo essere capaci di fiorire dove siamo stati piantati. Quindi, questo lo dico perché la sindrome della lamentazione continua è molto diffusa nel nostro popolo, con maestri invecchiando e scomparendo, diciamocelo, ma anche nella nostra Chiesa. Allora, il Signore ci dice, ma stanno crollando gli astri del cielo, gli astri del cielo, gli astri dello sport, gli astri della musica, gli astri della politica, cadono. In tutto questo marasma, questa nebbia, questa tempesta, questi problemi che si hanno, il Signore viene sulla gloria, sulle nubi, ci cammina sopra. Non solo, manda gli angeli a radunare i suoi eletti, sì Signore, quel pretino, quella suorina, quel laico, quello che si sbatte ancora per portare nel quartiere un po' di bene, un po' di parole, un po' di pace, un po' di riconciliazione. Non di trabocca gli angeli. E poi Gesù ci dà un altro suggerimento, guardate come puntuale e preciso, dalla pianta di fico imparate la parabola, quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Un altro grande santo, San Giovanni XXIII, io non ne posso più di citare i papi santi, ci siamo quasi abituati o no?
Sì,
ok. Ormai ci siamo abituati, no? Abbiamo avuto un Papa Santo di Corato, il Pio XII lo fa un santo per problemi un po' politici così. Giovanni Paolo I stanno facendo la causa, Paolo VI appena fatto santo, Giovanni XXIII fatto santo, Giovanni Paolo II fatto santo, Papa Benedetto lo è già, cioè. No, io lo dico perché la memoria corta, che ce la mettiamo, perché c'è sempre quelli di sapete quando c'è l'ora legale, no? Che uno si dimentica l'orologio, a volte anche con i papi funziona così. Qualcuno c'è il papa legale, c'è il papa di prima. Io ricordo a tutti, brava gente, se ci lamentiamo ogni tanto dei papi, che il grandissimo santo papa, immagino, spero, sarà la gloria di Dio, Papa Giulio II, quello che ha costruito la Basilica Vaticana, okay? Quello che si è fatto fare la tomba da Michelangelo Bonarotti, è morto in conseguenza delle ferite riportate sul campo di battaglia, che non è bellissimo. I suoi biografi dicevano il quale si scagliava con veemenza contro i nemici bestemmiando come un turco, che non è neanche tanto bello questo. Poi lasciamo a Dio giudicare, però questo per me. Ebbene, mi sono un po' perso, scusate, Giovanni XXIII, quando ha indetto il Concilio Vaticano II, sapete che Giovanni XXIII l'ha fatto papa perché era vecchio, era papa di transizione, sperava che schiattasse subito, intanto pensiamo come fare. E lui ha indetto il Concilio, ciao. Ed è interessante perché è lui che ha detto, riconoscere i segni dei tempi. Riconoscere i segni dei tempi. Secondo la logica di Dio, non degli uomini. Io a volte sono spaventato, inorridito, addolorato nel vedere quanto, direbbe San Paolo VI, il fumo di Satana è entrato nella logica dell'essere Chiesa. Quando ragioniamo con criteri imprenditoriali, quando ragioniamo in partigianerie, conservatori, tradizionalisti, ma siamo scemi, progressisti, ma cosa stiamo dicendo? Sei di Cristo o no? Punto. Ebbene, impariamo, dice Gesù, dalla pianta di fico. Ora io non sono un grande esperto, ho alcuni fichi vicino a casa mia, ma non sapevo questa cosa del ramo che diventa tenero, spunta le foglie. Gesù altre volte dice, sapete riconoscere i segni del tempo meteorologico, come mai non sapete riconoscere i segni dei tempi, di quello che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta andando tutto a carte 48? Non c'è più la fede di una volta, questo? Oppure noi aspettiamo che ci rimuovi terremoto. Però, e per la pazienza, ma il piccolo appassionato di Bibbia che ci me gli suona le campane, perché il fico, non so se lo sapete, era l'albero sotto cui si medita la parola di Dio, perché i frutti del fico, come la parola di Dio, sono dolci e succhevosi. Natanaele, Giovanni capitolo 1, viene trovato sotto un albero di fico, ricordate. Allora capiamo quello che dice Gesù. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. Gesù non sta dicendo, quando vedrete tutte queste cose, mamma mia, mamma mia, arriva la fine del mondo. No, arriva la liberazione. Attenzione, sia nel ritorno della gloria, e Gesù lo dice, che nessuno sa cosa sarà, quindi è inutile che vi affanniate, che facciate le date, che andiate sui monti, altre cose che ogni tanto qualche spiritoso si inventa, nessuno sa. Ma certamente nella venuta di Cristo nell'oggi, nella mia anima, che stiamo aspettando e che continuamente aspettiamo, siamo chiamati a riconoscersi in te. Certo, gli astri cadono, meno male. Il Signore viene sulle nubi, per dire, domina gli elementi, manda angeli, sì, certo, come no, li riconosco. E cosa dobbiamo fare noi? Imparare a discendere la pianta del fico. Infatti subito dopo dice, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga, il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Le mie parole non passeranno. Ora, per un attimo, provate a guardarvi dall'alto, siete qui da una sessantina di persone, guardatevi dall'alto. Siamo, con tutto il rispetto che non vi conosco, 60 imbecilli che si vengono ad ascoltare le parole di lui su 2000 anni fa, ma vi sembra? Per questo siamo, o no? Guardate che stasera sono certo che da nessuna parte d'Italia si sono radunati per ascoltare Mazzini, o Garibaldi, gente, o Camillo Benso Conte di Cavour, magari qualche appassionato, piccolo gruppo gli appassionati milanesi si sono ascoltati, in quattro ascoltare il disco dei disco White, questo non c'è, c'è l'anniversario dei Beatles. Ma è stupefacente questa cosa. E noi non siamo più a parlare di queste parole di un ebreo marginale vissuto 2000 anni fa, ma le sentiamo risuonare dentro di noi e dire, ma Signore, ma hai ragione, io sono quella generazione che vede accadere queste cose. Io vedo accadere queste cose. Io sono sentinella del mattino. Io non mi accodo al codazzo di gente che si lamenta di tutto e di tutti. Continuamente. Il mondo è pieno di lamentosi, ma io non so se vi rendete conto. Come dico sempre, l'enciclopedia Treccani delle lamentele, con tanto di aggiornamento annuale. No? Paolo, tu non sai com'è la mia vita. No, non lo so, non mi importa neanche, ma ve lo dico con molto affetto. Chiedo scusa, magari tra noi ci sono persone che ricordano le tragedie quando sono nato, ma è possibile che tutti siamo sempre scontenti di tutto? Ma mi fate capire, non è che il nostro modo di vedere che non va, non è che il nostro sguardo che non funziona. Lo dico adesso perché poi mi dimentico una cosa che sto dicendo spesso in questi miei giri, poi ho quasi finito. Gesù sta dicendo di Dio attraverso la parola ci dice di diventare sentinelle del mattino. Shomer, ma nella, a che punto è la notte? Non lo so, ma vedo un po' albeggiare. Mi sembra che un po' di tempo sia passato, ma c'erano due luci. Certe notte, ma arriverà l'alba. Non stiamo sprofondando in una notte continua. E Gesù stesso ci dice e ci dirà fra domenica prossima già, cadono gli assi del cielo. Il Signore viene sulle nubi con potenza, manda gli angeli, noi li incontriamo, magari lo siamo anche noi inconsapevolmente. Impariamo dalla pianta di fico a riconoscere i segni dei tempi e sotto la pianta del fico meditiamo quella parola che non passa. Passa tutto, ma non la parola del Signore. Ecco allora, una cosa molto concreta, vorrei che stasera tornassimo a casa più contenti e più fiduciosi. E viene da dire a me stesso, cerco di ripetermi, poi non so se riesco ad ascoltare quello che dico, non ponete condizioni alla vostra felicità. Mi spiego. Provate a pensare adesso, senza dirlo, cos'è la cosa che vi rende più tristi? pensate, dai, compito a casa. Ecco, adesso mettiti da parte, perché quella è una scusa. Quella è una scusa. Sono un po' brutale, ma guardate che ricordo. Perché noi, lamentosi, spaventati, vittimisti, spesso vittimisti, poniamo tutta una serie di condizioni della nostra felicità. Se avessi, se fossi, se potessi. Se fossi un po' più giovane, un po' più alto, un po' più bello, un po' più alto, un po' più basso, un po' più ricco, un po' più bello. Se avessi un'altra moglie, un altro marito, altri figli, se fossi nato in un'altra città, se avessi un altro lavoro, se guadagnassi di più, se avessi altri parrocchiani, se avessi un'altra suocera, allora sarei felice. Sicuro. Sei sicuro. E così ci perdiamo tutta la felicità che si dice di trovare oggi. Allora dico sempre in maniera provocatoria, sono le 10:10, sempre a mezzanotte. Noi 60-70 viventi, non siamo capaci di essere un po' felici, non lo saremo mai. Ma continueremo a porre condizioni alla nostra felicità. Il Signore ci dice, molla lì, siediti sotto il fico, medita la parola. Guarda la tua vita, ciò che sei, ciò che fai, in una luce diversa, diventa sentinella del mattino. L'ultimo brano che commenti in questi ultimi 10 minuti lo leggeremo la prima domenica di avvento, quindi ci portiamo avanti per i presenti tra un po', c'è un po' la predica preparata. E guarda caso di nuovo un brano apocalittico, e basta. Però Luca. Sì, Luca, ma anche quello bravo, sì, Luca quello tenero. Dante Alighieri diceva lo scriva mansuetudinis Christi, lo scrittore della mansuetudine di Cristo, quello della pecora smarrita, quello del filotronico, ecco, quello lì, ogni tanto gli parte la cilia di fuoco. E anche lui parla in linguaggio apocalittico, strano, anche lui è un greco, che ne sapeva lui di queste storie qua degli ebrei, eppure usa questo linguaggio. Dice qualcosa di simile a quello che Gesù ha detto in Marco. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia, per il fragore del mare dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, piaghezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, con un laccio infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Interessante perché Luca copia Marco e aggiunge alcuni dettagli. Innanzitutto, nella caduta degli astri, lui aggiunge una cosa che Marco non dice. Gli uomini moriranno per la paura. Sapete che se io dovessi esprimere un giudizio di questi tempi che stiamo vivendo, delle persone che incontro, come voi a bar al mattino quando prendo il cappuccino, per strada, gli amici, io direi che questo nostro tempo in Italia, in questo momento, è caratterizzato da due cose. La paura e la lamentazione, il vittimismo. La colpa è sempre degli altri. Non stiamo vivendo in quel momento, ce lo siamo costruiti, quindi non è colpa di nessuno, ci siamo in mezzo tutti. Però la paura può veramente spegnere mente, ti può immobilizzare la paura. E poi è interessante perché anche qui dice vedranno il figlio dell'uomo su una nube con grandi potenze e gloria e aggiunge questa cosa che probabilmente Marco ha tralasciato. Quando cominceranno ad accadere queste cose? Ecco, ci siamo, Signore. Cosa dobbiamo fare? Ci rifugiamo in un rifugio antiatomico? Ci chiudiamo in sacrestia? Preghiamo tanto? No! Risollevatevi! e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicino. Non che bello va tutto a rotolo, ma che bello il fatto che vada a rotoli le cose vuol dire che quello che, su cui noi abbiamo investito tanto non vale molto. Ma questo non quasi con spirito di vendetta, il mondo si è dimenticato di dire va a rotolo, ma no. Dire: Signore, che pasticcioni che siamo, meno male che hai tu a liberarci. Attraverso le nostre mani, risollevatevi. Questo mondo lo dobbiamo cambiare noi, nel nostro piccolo, con la gentilezza, la speranza, meditando la parola, stando in mezzo agli altri. Allora poi Gesù dice, questo, vedete, tutto questo è essere sentinelle del mattino, vedere quello che gli altri non vedono nell'oscurità e aspettare un'alba che gli altri dicono non arriverà mai. Qui adesso per me nella mia vita, domattina quando vado a lavorare, io vado a prendere un aereo per fare, quindi guardo a fare le sue cose. Quel nostro lavoro lì può essere vissuto come un momento, uffa, ecco ancora, oggi, eccetera, eccetera, o come una liberazione, come dire che bello, il Signore mi dà questa giornata perché io posso in qualche modo sperimentare la sua vicinanza, la sua presenza, poter amare. Poi dopo male mi sento malore, pazienza. Allora, ecco quello che Gesù ci chiede, non di stare con le mani in mano, non di fare come i contemporanei di San Paolo, alcuni che dicevano, beh, mi licenzio, tanto adesso arriva Gesù, quindi cosa fa di qua? Operosi, e dice, state attenti a voi stessi, vigila su di te. Ora, qui vicino avete Madre Canopi con le sorelle di San Giulio. È interessante quello che, tra le tante cose belle che hanno fatto, è la riflessione che la Madre Canopi ha fatto anche nei suoi libri per divulgare, con questa idea della vigilanza che abbiamo un po' dimenticato. Il Signore viene, ma si dorme, mica deve accorgere. Mi spiego meglio. Sapete un po', a volte ho l'impressione di essere come uno che sale su un bus. Immaginate la scena: saliamo tutti sull'autobus parte, la prima curva la prende un po' troppo stretta, la seconda un po' troppo larga, ci guardiamo e non c'è nessuno che sta prendendo il bus. E tutti cominciano a urlare. Ma cavolo, alzati e vai a guidare. Noi a volte siamo così nella nostra vita. Noi non sappiamo condurre la nostra vita. La vita va dove deve andare. Ma prendila in mano la tua vita. Non sto dicendo scegli di diventare il premio Nobel o Cristiano Ronaldo. No, prendi in mano la tua vita. Scegli tu non cosa fare, ma chi essere. Come agire, come pensare, cosa fare. E Gesù dice, state attenti a voi stessi. E qual è il rischio? Che i vostri cuori non si appesantiscano. Mamma, che bella definizione. Ho il cuore pesante. Pesante cioè triste, pesante cioè ingombro, pesante cioè schiavo di mille pregiudizi, pesante cioè deluso, perché io mi aspettavo tanto dalla vita e adesso sono deluso. Sapete che quando abbiamo imparato ad amare la parola delusione, quando ho scoperto che deludere dal latino smettere di giocare, deludere, smettere di giocare, è finalmente. Ma se io mi aspettavo tanto, il problema tuo, dov'è che hai posto la tua fiducia? In che cosa? Allora Gesù dice, occhio che il tuo cuore non si appesantisca in tre modi, dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita. Dissipazioni, spendaccioni, è proprio la descrizione di quello che viviamo noi oggi, da quando ci alziamo la mattina siamo affannati, e vanno di qua a prendere le più energie, le cose a fare dietro, mi dimenticato quello, allora sabato, la spesa, Poi arriva le vacanze e siamo riusciti nell'intento mirabile di far diventare le vacanze un posto in cui ci si stressa. Io non voglio, gli altri, la gente che va in vacanza il primo giorno sono già stressati, che fra 2 settimane si torna. Ma cavolo, ma stai qui? Dissipazioni. Guardate, lo dico con molto rispetto, io dico in modo come voglio, è faticoso. Se però un briciolo di energia io la voglio utilizzare dentro, non fuori. E se ci sono delle cose che ci portano lontano dalla nostra anima, bisogna avere il coraggio di dire no, stasera spengo la TV, mi leggo un bel libro, dico una cucina del rosario, sto fuori a guardare l'aria. A volte viviamo in posti incredibili, non ce ne accorgiamo neanche. Io non lo so. Dissipazione, ok? Intende? Dissipazione. Ubriachezza, ale, non c'è bisogno dell'alcol per ubriacarsi. Ci si stordisce di pettegolezze, ci si stordisce di televisione, ci si stordisce di social network, ci si stordisce di mille cose. Se quando sei un bambino, mola lì. Tuo cuore diventa pesante, affanni della vita. Mamma mia, come riuscirò a fare? E ogni giorno passa la sua pena, dice il Signore. Comincia a dire, concludo. Ecco l'ultimo suggerimento che ti dà il Signore. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Il vegliare, che è un po' il tema, è un po' il verbo, è un po' l'azione che ci viene raccomandata in questo ormai imminente tempo di avvento, per le settimane. Il vegliare. Poi sarà come sempre, riusciremo a fare qualcosa fino al 21-22 dicembre e poi, ahimè, Natale ci piomberà addosso con tutta la sua retorica, la sua melassa. Va bene, ma se in queste settimane abbiamo avuto un po' il coraggio di dire, Paolino, come sta andando la tua vita? Sei contento? Sì, no, il sabato, perché ti rattristi anima mia? Perché sono me bene? Fatti delle domande. Non sei contento di te rispetto agli altri? No, stai bene? No, mica tanto, perché non stai bene? Ah, domanda interessante. Domanda interessante. Io credo che di questo abbiamo bisogno. Perché, come dice qualcuno che conoscete bene, cosa serve guadagnare il mondo intero se poi perdiamo la nostra anima? Cioè la nostra parte più autentica, più bene, più densa. La nostra vita diventa, al di là di quello che fate, al di là, certo, capiamoci, certo che è meglio stare in salute che essere malati, ma dai, certo che è meglio lavorare che essere licenziati, ma dai, certo che è meglio avere in famiglia una bella relazione piuttosto che litigare tutti i giorni, ma va, ovvio, ma qualunque cosa succeda, nulla ci può impedire di essere veramente legati al Signore. Concludo con una nozione. E questo per andare a casa contenti e rilassati. È una cosa che mando un po' a memoria, ma mi piace dirla perché il mondo è già salvo, non lo dobbiamo salvare. Il mondo è già salvo, l'ha salvato Gesù. È che non lo sa di essere salvo il mondo. Si comporta senza salvezza. Il mondo è già salvo, non lo dobbiamo salvare noi, ma quello che noi possiamo fare, sapete cos'è? Vivere da salvati. La gente che guarda oltre l'orizzonte, che non si accoda alla litania di quelli che non va tutto male, che vigilano su loro stessi con semplicità, perché sanno che c'è qualcosa di molto più prezioso da attendere che sia Gesù.
Ora funziona così e concludo in questo modo, chiedendovi un minuto di silenzio. Non pensiamo alla buona anima compassata, ma proviamo a chiederci quante delle cose che vi ho detto stasera, una cosa che mi è rimasta, che può essere un aggancio per me. E poi concludiamo. Tu, Signore, sei l'atteso delle genti, tu sei l'atteso della mia vita. Su di te possiamo leggere la nostra storia, la grande storia, in una chiave di speranza, in un dispiegamento di amore, di cui possiamo essere protagonisti. Sii benedetto, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Ora, quello che stasera non ci va, nel senso che questa è una meditazione,
Quindi qualcuno mi dice sempre, ma non si può solo domani, no, fate tante domande, ma lo stesso, a me non interessa.
Cioè io vengo apposta che sono citati delle domande, ma evidentemente stiamo parlando di se costruirlo un ponte sul lato, quindi ciascuno si porta a casa qualcosa. Ho portato alcuni libri.